Questa mattina il sermone che predicherò è maggiormente didattico e temo che possa essere meno edificante del solito. Però vi confesso che ho un po' combattuto nella mia preparazione, nel affrontare questo argomento, soprattutto di domenica mattina, in cui ecco, ci si aspetta qualcosa che possa aggiungere al nostro cuore per edificarlo. Però credo che questo sermone può salvare qualcuno, e non solo salvarlo dal punto di vista spirituale, perché sicuramente predicare la parola del Signore Gesù significa predicare il Vangelo, ed è il Vangelo che ci salva, ma può salvare anche qualche matrimonio e migliorare sicuramente il matrimonio di ciascuno di noi. Per questo credo che sarà importante considerare l'istruzione edificante di questo sermone. Perché, vedete, credo che chi affronta i drammi della vita, e spesso e volte nell'ambito delle famiglie ci sono e si affrontano dei drammi, chi si trova ad affrontare dei momenti di grande tensione tra marito e moglie, o anche, Dio non voglia, conoscere l'amarezza e la delusione di un tradimento o di una caduta da parte di un coniuge, e se non ha alle spalle un insegnamento forte, se non gli è stato insegnato o non le è stato insegnato quello che Gesù ha detto e quella che è la volontà di Gesù Cristo intorno al matrimonio e alla sua preservazione ed eventualmente anche al divorzio, queste persone si troveranno in grande difficoltà, soffriranno doppiamente, non solo per la loro, tra virgolette, cattiva sorte o difficoltà, ma soffriranno anche per la mancanza di insegnamento e per l'ignoranza. Quindi è opportuno affrontare questo argomento. Vogliamo leggere perciò dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, i versetti dal 27 al 32. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella ghenna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella ghenna tutto il tuo corpo. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per il motivo di fornicazione la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Quindi Gesù continua a dare ai suoi discepoli istruzioni sul settimo comandamento, il settimo comandamento che è non commettere adulterio. Ha spiegato la spiritualità del comandamento, ci ha fatto comprendere che la trasgressione del settimo comandamento ha origine nella concupiscenza che è presente nel cuore degli uomini e che è già la concupiscenza quando è, diciamo, intrattenuta e seguita, non l'atto compiuto, ma la concupiscenza stessa, il desiderio a fare di noi degli adulteri, delle adultere e ci ha indicato, come abbiamo visto domenica scorsa, la via della mortificazione o dell'uccisione del peccato. Quindi, sebbene Gesù non menzioni specificamente o esplicitamente il matrimonio in questo passo, chiaramente l'insegnamento biblico intorno a che cos'è il matrimonio è assolutamente presupposto. Che cos'è il matrimonio, il modello biblico di matrimonio, in una breve definizione, è questo, è una relazione esclusiva in cui un uomo e una donna si donano l'uno all'altra in un patto che li impegna per tutta la vita e sulla base di questo voto solenne divengono una sola carne. Questo è il matrimonio secondo la scrittura, e i testi più rilevanti sono sicuramente quello di Genesi capitolo 2, versetto 24, un passo importante in Malachia, al capitolo 2, il versetto 14, dove si parla di questo patto di compagnia e del fatto che Dio odi il ripudio, e poi abbiamo l'insegnamento di Gesù, in particolar modo nei Vangeli e nel Vangelo di Matteo al capitolo 19, dove faremo qualche accenno. Ora, sulla base di tutto questo, del concetto biblico di matrimonio, al versetti 31 e 32 Gesù continua a parlare dell'adulterio, perché il tema è proprio questo, il settimo comandamento, e parla dell'adulterio e lo fa questa volta in relazione non alla concupiscenza del cuore, ma in relazione al divorzio. E del divorzio bisogna parlarne, e bisogna parlarne con grande discrezione, perché è una questione che è molto controversa, che anche molte chiese purtroppo hanno evitato di affrontare o hanno affrontato in modo a volte superficiale e in altre occasioni perfino crudele, sicuramente, ed è estremamente facile ferire le coscienze. Perché chi passa attraverso un'esperienza del genere soffre tremendamente e non merita assolutamente di essere ulteriormente tormentato o tormentata. Questo non significa che chi passa attraverso questa esperienza sia innocente o colpevole, perché purtroppo quando si vivono queste situazioni il problema, come vedremo, generalmente, se non è ugualmente ripartito tra le due parti, sicuramente nessuno si può sentire scevro da colpe. Però è importante sentire quello che Gesù insegna, che la Scrittura insegna, che il Nuovo Testamento ci insegna intorno al divorzio, perché sebbene tutti hanno bisogno di sentirsi accolti, tutti hanno bisogno di sentirsi confortati, nessuno però dovrebbe essere sostenuto nei propri errori, perché se la Chiesa o chi insegna nella Chiesa scusa gli errori e i peccati delle persone cercando di essere buono e accogliente, non fa un buon servizio. I peccati non devono essere scusati, i peccati devono essere denunciati a uno scopo, affinché chi li commette possa vederli, riconoscerli, confessarli, ravvedersi davanti a Dio, affinché possa ottenere il perdono da Dio. Il buonismo di chi accoglie tutti in modo non qualificato non fa del bene alle persone, perché impedisce loro di vedere quali sono i propri errori, i propri peccati, e quindi ostacola il loro ravvedimento. Perché è necessario che la legge e la verità siano predicati? Affinché noi ci vediamo alla luce della legge e affinché possiamo trovare conforto dal Vangelo. E allora, prima di tutto, partiamo da quello che il nostro Signore Gesù vuole dire. In realtà, quello che noi dobbiamo guardare questa mattina sono tre cose, e cercherò di non essere troppo lungo perché rischio di annoiarvi, lo so benissimo, ma fate uno sforzo per seguirmi questa mattina. Dobbiamo guardare quello che dice l'Antico Testamento o la legge intorno al divorzio, cercare di capire in particolare un passo che troviamo in Deuteronomio al capitolo 24. Dobbiamo capire in che senso Gesù si oppone non alla legge, non a quello che diceva la legge, ma all'interpretazione che davano della legge scribi e farisei. E poi dobbiamo vedere quello che esattamente insegna Gesù. Ecco, queste tre cose questa mattina. Cominciamo con il passo di Deuteronomio 24, che è il passo che parla del divorzio. Sono quattro versetti, dal versetto 1 al versetto 4. Guardate cosa dice. Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo mette in mano e la mandi via. Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di un altro, e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito che l'aveva presa in moglie muore, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del Signore. Tu non macchierai di peccato il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità. Cerchiamo di capire questa legge e di comprenderla il più a fondo possibile. La prima cosa che dobbiamo osservare è questa, che nella legge, e sto parlando di quello che troviamo tra Genesi e Deuteronomio, il divorzio viene considerato come più un fatto, come una concessione che doveva essere disciplinata. Cioè, parliamoci chiaro, perché esiste il divorzio? Perché esiste il peccato? Se l'umanità, Adamo ed Eva, non avessero peccato allontanandosi da Dio, se l'umanità non fosse caduta nella trasgressione, il divorzio non sarebbe esistito, perché Adamo ed Eva avrebbero continuato a vivere in armonia per tutta la vita, e così come loro anche i loro discendenti. Il divorzio esiste perché gli uomini si sono allontanati da Dio, perché gli uomini si sono ribellati a Dio. Che cos'è il divorzio? Se non un'espressione di odio, di menzogna, di inimicizia, l'uno nei confronti dell'altro. In questo caso un marito e una moglie. Terribile, perché tanto più intimità c'è tra due persone, tanto peggiore è il risultato quando questa intimità e questo amore si volge in odio. E comprendiamo questo, che se il Genesi capitolo 3 ci parla della ribellione dell'uomo nei confronti di Dio, Genesi numero, sempre capitolo 3 ci parla dell'allontanamento dell'uomo dall'uomo. Adamo contro Eva, Eva contro Adamo, Caino contro Abele, no? Capitolo 4 e così via. Quindi nella legge il divorzio è un fatto che chiaramente deriva dal peccato e deve essere disciplinato. Deve essere disciplinato. C'è un senso di assoluto realismo. Dio avrebbe potuto dire: no, siccome io originariamente ho stabilito che l'uomo deve vivere per sempre con la propria moglie, il divorzio non è possibile, non c'è nessun caso in cui ci si possa separare. Comprendiamo che chiaramente questa è la volontà perfetta di Dio, ma il mondo è caduto in una certa situazione, quindi è necessario disciplinare anche il divorzio. E questa legge che noi abbiamo letto, che cosa ci dice? Allora, la definirò e la spiegherò con tre aggettivi. È prima di tutto limitativa, poi è protettiva ed è definitiva. Limitativa in che senso? Non è un ordine, ma una disciplina, un mezzo di contenimento. Dio pone degli ostacoli, Dio pone delle difficoltà al divorzio, che non deve mai essere visto come una delle tante opzioni quando si trovano davanti a, ci sono delle difficoltà, ma come l'estrema ratio. Le difficoltà in un matrimonio ci sono sempre, le difficoltà in qualunque matrimonio ci sono sempre, le incomprensioni, l'egoismo da parte del marito o da parte della moglie, le difficoltà che sorgono per le pressioni esterne al matrimonio quando sono in debite, il fatto che le situazioni possono cambiare, le crisi nella vita, quando c'è un crack finanziario e viene messa a dura prova la vita della famiglia. Cioè, dobbiamo ricordarci che noi viviamo in un mondo decaduto e che tutto cospira contro tutto ciò che è di buono e di santo e di giusto e di onesto e di vero è stato stabilito da Dio fin dal principio. E il matrimonio è stata una delle prime istituzioni, e che quindi nel mondo avrete tribolazioni significa credenti, santi, ogni essere umano nel mondo, e anche i vostri matrimoni saranno messi alla prova, saranno scossi, ci saranno delle difficoltà. E quindi questa legge che Dio dà, la dà affinché non divenga una opzione da prendere a cuor leggero. Era un processo formale, serviva a preservare l'istituzione creazionale del matrimonio. Chi voleva divorziare doveva anzitutto fare un certo documento, doveva metterlo in mano, doveva chiamare dei testimoni per farlo. Non era una cosa che mi sveglio la mattina, mia moglie non mi piace più o mio marito mi dà fastidio e io me ne vado, o cose di questo genere. No, doveva essere serviva questa legge a limitare o a mettere degli ostacoli a tutto questo. Attenzione a come usiamo le parole. Io lo so, qualcuno di voi a volte si lascia far uscire dalla bocca delle parole che sono estremamente malvagie. Quando avete una difficoltà con vostra moglie o con vostro marito, ecco, basta, facciamola finita. Magari non avete intenzione di farlo, ma anzitutto quello che esce dalla bocca è ciò che abbonda nel cuore. Ma poi dobbiamo sempre ricordarci che questo, prima ancora di essere un'offesa nei confronti del nostro coniuge, è un peccato nei confronti di Dio. Nessuno di noi dovrebbe essere così leggero con le parole. Dalle tue parole sarai condannato, dalle tue parole sarai giustificato, dice Gesù. E questa legge era quindi anche protettiva, non solo limitativa, cioè conteneva, chi lo voleva praticare doveva attraversare un processo formale, ma anche era protettiva nei confronti della donna. Perché, vedete, nell'Antico Testamento l'adulterio era punito con la morte, era una pena capitale, venivano gli adulteri. E questo dice la legge, sia gli uomini che le donne adultere dovevano essere lapidati, dovevano essere uccisi. Ma quindi qui non si parla di caso di adulterio, ma evidentemente di qualcosa che stava un po' più, diciamo, in mezzo, ecco, qualcosa di indecente. Una donna che veniva ripudiata dal proprio marito doveva ricevere un atto di divorzio, che era in qualche modo un documento in cui veniva certificata la ragione per cui il marito la lasciava. E questo serviva a tutelare la donna, perché non, voi lo sapete, no? Se l'avesse lasciata senza niente di scritto, si sarebbe potuto pensare, sicuramente chissà che cosa ha fatto quella là. E sarebbero fiorite tante chiacchiere sul suo conto. Ma fatto salvo che non poteva essere un adulterio, però ci dovevano essere delle ragioni valide. Il marito si doveva assumere delle responsabilità nello scrivere un documento sulla ragione per cui quella donna lui l'aveva ripudiata. E chiunque l'avesse presa come propria moglie, in seguito doveva sapere che c'era stato questo e non quello. Non veniva lasciata alla fantasia delle persone immaginare perché mai quella persona era stata ripudiata. In un certo senso dobbiamo intenderlo come protettiva nei confronti della donna, ed era una misura definitiva. Se questa donna veniva lasciata, si sposava con un altro, l'abbiamo letto, e poi quest'altro moriva o la ripudiava e il marito, primo marito, voleva riprenderla per sé, non poteva farlo. Perché questo? Perché il matrimonio è una cosa seria. Non è qualcosa che si può fare e disfare a proprio piacimento, no? Questa è per tutta la vita. Il matrimonio è per tutta la vita, è una decisione che quando si prende, la si deve prendere con serietà. Io non mi sarei mai voluto sposare, quando ero ragazzo non mi volevo sposare, ma non perché non avevo intenzione di avere una famiglia o non avevo intenzione di avere una moglie, ma perché dicevo, ma io chissà, devo promettere che per la mia vita io devo stare con una donna soltanto. E come faccio a prendermi questo impegno? Chi mi darà questa... Io faccio tante cose che cambio idea da un giorno all'altro, potrei cambiare idea anche rispetto a mia moglie, così la pensavo. Quando il Signore mi ha salvato, la mia visione del mondo è cambiata, non perché mi sentissi più forte, ma perché Dio ci rende capaci di fare quello che umanamente noi non siamo capaci. E quando abbiamo fatto i voti matrimoniali con mia moglie, 31 anni e mesi fa, l'abbiamo fatti davanti a Dio e con l'aiuto di Dio che ci siamo promessi fedeltà. È con l'aiuto di Dio che ci siamo promessi di amarci l'un l'altro nella salute, nella malattia, nella ricchezza, nella povertà. E con tante difficoltà e inciampi sicuramente nel corso della vita, però il Dio è stato fedele e il nostro matrimonio non solo è sopravvissuto, ma credo che in un certo senso è cresciuto. E così molti di voi, grazie a Dio, possono dire la stessa cosa. Ecco, questo è il senso, è una decisione per la vita ed è una cosa seria, non potete prenderlo con debolezza. Vabbè, adesso ci lasciamo, domani ci ripigliamo. No, Dio dice, fate attenzione, il matrimonio è una cosa seria. Ora, questa norma aveva vari scopi. La prima era quella di evitare o limitare il maltrattamento della donna, il primo scopo, ostacolare i divorzi era il secondo scopo, il terzo scopo è quello di impedire appunto la leggerezza o la volubilità nelle relazioni, allo scopo di favorire l'ordine sociale mediante relazioni stabili. L'ordine sociale è favorito mediante relazioni stabili. Questa è una delle cose che noi oggi vediamo crollare intorno a noi. Dagli anni 70 del secolo scorso in poi in Italia è stata approvata una legge sul divorzio. Ora sicuramente è stata una cosa buona che negli anni 70 si facesse una legge, perché fino agli anni 70 non era possibile divorziare legalmente in Italia, sembra davvero strano, ma così è. Ma che cosa è accaduto da allora in poi? Da allora in poi si è cominciato a percorrere un piano inclinato e qualche anno fa è stata approvata una legge del cosiddetto divorzio breve, oggi in 6 mesi si può divorziare senza neanche pensarci troppo, e purtroppo non ci fermeremo qui. Se guardiamo le statistiche di questi ultimi anni, Covid non Covid, ma vedete quanti pochi matrimoni si celebrano. E guardavo dei grafici che fanno vedere la linea del numero dei matrimoni che scende e la linea del numero dei divorzi che sale. Si incontreranno tra un po' ci saranno tanti matrimoni quanto divorzi, e poi ci saranno sempre meno divorzi, perché ci saranno sempre meno matrimoni. Come giustamente ha detto qualcuno, la prima causa del matrimonio, del divorzio, è il matrimonio, perché se non c'è matrimonio non c'è divorzio, ma questo non significa che le cose migliorano. Viviamo in tempi veramente, veramente difficili. Ora, Gesù si oppone a che cosa? Al modo in cui gli scribi e i farisei parlavano e praticavano il divorzio. Gesù cita la norma del Deuteronomio non per criticarla, ma per correggere le distorsioni di scribi e farisei. E questo passo poi tornerà ad essere citato nel passo di Matteo 19:7, che è lì dove il Signore dà l'insegnamento appunto alla domanda, in particolar modo sul ripudio e sul celibato. Qual era il problema fondamentale? Che questi scribi e farisei avevano delle interpretazioni molto strumentali, utilizzavano quel passo di Deuteronomio 24 per i loro interessi personali. Allora la verità viene oscurata non solo quando viene mutilata o quando si fanno delle aggiunte, ma anche mediante uno sbilanciamento, una sproporzione che si dà a una parte di essa. E questo era quello che facevano gli scribi. La questione si poneva su tre parole diverse che abbiamo letto nel passo di Deuteronomio 24. La prima era «non vuole più», quando uno non la vuole più, poi l'altra parola è qualcosa, e poi l'altra parola era indecente. E c'erano tre gruppi di insegnanti, tra i maestri in Israele, che sottolineavano queste tre parole, non prendevano la legge tutta quanta insieme, attenzione ai burocrati, a essere equilibrati nell'interpretazione delle leggi, perché se si prende una parola e si dimentica il resto dell'altra non si fa onore alla legge, ma ingiustizia. E quello che osserviamo è proprio questo, che questi scribi facevano così. Il primo era una scuola, che era probabilmente la peggiore di tutti, che sottolineava quel non la vuole più. Allora, quello che contava era il sentimento del marito. A un certo punto il sentimento del marito cambiava, ne vedeva una più bella, ne vedeva una più giovane, se lo poteva permettere, non voleva più la moglie, allora poteva divorziare. E siccome là c'è scritto non la vuole più, io non la voglio più, non la voglio più. Bastava che scrivesse io non la voglio più, perché non la amo più, non mi piace più, le sono caduti troppi denti. O cose di questo genere. Ora, chiaramente questo è un uso strumentale di quella legge. Un altro era, invece no, dicevo, questo è eccessivo. Però la legge dice che se trova qualcosa di indecente, e sottolineava quel qualcosa, e che voleva dire qualsiasi cosa. E questa era la scuola di Hillel, e quella di prima era di un certo Akaba, ma quella di Akiba, scusate, questa scuola di Hillel diceva qualsiasi cosa. Per esempio, mi ha bruciato una pietanza, oppure gli ha messo troppo sale. Qualcuno diceva perfino l'alitosi poteva essere una buona ragione per il divorzio. Ah, il fiato che le puzza, o cose di questo genere. Allora, questo comprenderete come effettivamente, diciamo, poteva generare degli abusi tremendi, e nella misura in cui queste persone erano poco rispettosi nei confronti delle donne, una buona occasione, una buona scusa per poter lasciare la propria moglie la si poteva trovare. La scuola un po' più, diciamo, rigida invece sottolineava questa parola indecente e lo legava alla sfera sessuale, perciò doveva essere qualcosa che aveva a che fare con la sfera della sessualità, non necessariamente diciamo l'adulterio, ma poteva essere anche un difetto fisico o qualunque altra cosa che poteva essere scoperta dopo il matrimonio. Gesù ci spiega che non è che queste erano tutte e si oppone a queste visioni farisaiche che non coglievano il senso di quella legge. Dio ha concesso, dice in Matteo 19, ha permesso il divorzio a causa della durezza dei vostri cuori. Versetto 8 del Vangelo del capitolo 19 del Vangelo di Matteo. Lo ha concesso, non l'ha mai comandato, ma a causa della durezza dei vostri cuori, per la vostra malvagità, per la vostra cattiveria, affinché non si arrivasse a omicidi, affinché non si commettessero peccati peggiori, affinché non ci fossero adulteri in maggior numero. Per questo ve lo ha concesso, non ve lo ha mai ordinato o comandato. Il divorzio è una concessione, è una norma che si era resa necessaria a causa del peccato, della durezza del cuore degli uomini, un male, seppure minore, rispetto ad altri mali, come l'odio che protratto può portare a tragiche conseguenze. Dio non ordina a nessuno di divorziare, perché il matrimonio è stato istituito da Lui, e se i due coniugi sono stati uniti da Dio, ci sono sempre delle gravi conseguenze a provare a disfare quello che Dio ha unito. Qual è la soluzione per il divorzio? La mortificazione del peccato. Questo, quello che abbiamo visto domenica scorsa. Se gli uomini e le donne, i mariti, le mogli, ciascuno di noi, si impegnasse sul serio e considerasse la vocazione della propria vita quella di combattere il peccato in ogni sua forma, la concupiscenza in ogni sua manifestazione, l'invidia, la superbia, l'egoismo, la lussuria, l'avidità, la cattiveria in ogni sua forma, se ognuno di noi vivesse in un costante desiderio di una mortificazione universale del peccato, allora non ci sarebbero i divorzi. E quando ci sarebbe il peccato da una parte o dall'altra, ci sarebbe il perdono, ci sarebbe l'accoglienza, ci sarebbe il ravvedimento anche dalla parte di chi ha sbagliato, perché non è impossibile sbagliare per un cristiano. Dobbiamo essere onesti, fratelli, siamo persone deboli, ma quello che è tremendo è perseverare nell'errore e non avere la forza, il coraggio, l'umiltà di chiedere perdono a Dio, di piangere, di umiliarsi, di tornare indietro, di rialzarsi. Questo è tremendo. E conosco persone che, sebbene sono state grandemente offese dai propri coniugi, avrebbero preferito mille volte perdonarli che divorziare. E questo è l'atteggiamento cristiano. Ma qual è l'insegnamento di Gesù sul divorzio? Perché Gesù ha dato un insegnamento sul divorzio e su questo voglio essere chiaro e poi concludere con alcune parole di esortazione a tutti quanti. L'insegnamento di Gesù è sia positivo sia negativo. Il primo parla della santità del matrimonio. Ve l'ho già detto e lo ripeto, Gesù mette al posto giusto la relazione matrimoniale, la collega con la creazione di Dio in Matteo al capitolo 19, quando gli domandano se è lecito separarsi dalla propria moglie per qualunque ragione, Gesù riporta gli uomini a pensare a quello che c'era nel principio. Matteo 19:4, egli rispose loro: non avete letto che il Creatore al principio, vi ricordate quando ho parlato della concupiscenza e del peccato dell'adulterio e del settimo comandamento? Che cosa ho detto? Ho detto: questo comandamento non ha senso se noi non lo colleghiamo al fatto che siamo creature di Dio. Se noi pensiamo di essere creature che si sono evolute da esseri inferiori, non ha senso parlare di adulterio. Il settimo comandamento perde qualunque significato, tutta la legge morale perde significato. Ma se ci ricordiamo e comprendiamo che siamo creature di Dio, portatori dell'immagine di Dio, allora se adoriamo Dio come creatore, piuttosto che rigettare l'idea del Dio creatore, allora vedremo che la legge di Dio diventa la nostra lampada, la nostra luce. Qual è il peccato dei pagani? Così come Paolo ne parla ai Romani. Quello di avere soppresso la verità, la conoscenza che avevano di Dio dove? Nella creazione. E invece di adorare il Creatore, che riceve testimonianza dalla creazione, la sua sapienza, la sua divinità, la sua eternità, i pagani si sono rivolti alla creatura, hanno sostituito il Creatore con la creatura. E quindi, qual è stato il risultato? Leggete Romani 1. Non solo la perversione, non solo i peccati contro natura, non solo l'omosessualità e tutto quello che viene dopo, ma se leggete con attenzione quello che è successo, ogni genere di peccato, ogni follia, ogni cattiveria, ogni malvagità, perfino gli affetti naturali dei madri nei confronti dei figli, padri nei confronti dei figli e così via, vengono sopraffatti. E questo è il problema. Quando si rifiuta la rivelazione che noi abbiamo di Dio nella creazione, per questo saremo sempre contrari a idee che eliminano la creazione speciale di Dio e cancellano l'origine divina dell'umanità. Per questo non possiamo cedere alla teoria dell'evoluzione, non possiamo cedere, perché nel momento in cui noi lo facciamo dobbiamo buttare via questo libro. Se veramente noi siamo il risultato di una evoluzione naturale, noi stiamo perdendo tempo qui, fratelli e sorelle. Nessuna delle parole che vi ho detto è vera, ma le cose non stanno così. Noi siamo creature di Dio e portiamo l'immagine di Dio, e per questa ragione Gesù ha riportato immediatamente, quando gli è stata posta la domanda sul divorzio, la creazione. All'origine non è stato così. Dio ha creato l'uomo, la donna, a sua immagine, a sua somiglianza, li ha uniti in matrimonio, i due sono stati uniti da Lui e quindi quello che Dio ha unito nessun uomo lo separi. Quindi Gesù parla della santità del matrimonio e spiega che i due sono una sola carne, che questa unione è indissolubile, e poi dà una clausola esonerativa. Ecco, qui mi trattengo soltanto qualche momento. Se volete approfondire questa questione, e merita di essere approfondita, c'è un libro che noi abbiamo pubblicato che è molto ben fatto. Andreas Kostenberger è l'autore e il titolo è Dio, il matrimonio e la famiglia. E quel libro affronta con grande attenzione questa questione. E se qualcuno di voi avesse dei problemi a questo livello, io sono a vostra disposizione per parlarne in privato, in sede di consulenza ovviamente. Però quello che mi riguarda dire questa mattina è quello che Gesù vuole insegnare riguardo a questa clausola che Gesù dice, perché che non è riportata in tutti i Vangeli, è riportata qui in particolar modo nel Vangelo di Matteo, perché Gesù dice: chi manda via sua moglie salvo per motivo di porneia, salvo per motivo di fornicazione. Questa parola ha a che fare ovviamente con un ambito piuttosto ampio che riguarda l'immoralità, no? Che riguarda i comportamenti sessuali illegittimi, una condotta sessuale immorale. Ma Gesù chiaramente ammette la possibilità di un divorzio, nel caso e quindi di una legittimità del divorzio, quando dall'altra parte c'è immoralità, c'è adulterio, c'è comportamento, diciamo, sessuale disordinato. E se leggete anche Luca 16-18, viene applicato non solo all'uomo ma anche alla donna. Quindi Gesù supera in un certo senso una certa forma, lo metto tra virgolette, di maschilismo che troviamo nel Deuteronomio. Però tutto ciò ci deve persuadere che, sebbene il Signore non esclude che possa esistere questo caso di divorzio o dei casi di divorzio, qualche caso di divorzio, il suo atteggiamento nei confronti del divorzio è molto rigido e non è nulla di permissivo o di liberale. E la stessa cosa la prende anche l'Apostolo Paolo, quando nel capitolo 7 di Prima Corinzi parla di un matrimonio tra un credente e un non credente, che può essere un maschio o femmina. Paolo, perché qualcuno gli aveva detto: ma io sono sposato con una persona che non è credente, mi devo separare? Paolo dice: no, fin tanto che la parte non credente acconsente di stare con te e potete vivere in pace, rimanete insieme, anzi testimonia al tuo marito non credente, testimonia alla tua moglie non credente, anzi possano vedere attraverso il tuo comportamento casto e rispettoso. Questo lo dice Pietro alle mogli, ma vale anche per i mariti: al tuo comportamento amorevole, gentile nei confronti della moglie non credente, che tu hai qualcosa di nuovo, di diverso in te, e nella misura in cui questa persona acconsente di stare con te, rimanici, preservate il matrimonio. Il matrimonio deve essere custodito il più possibile, e nel caso in cui il non credente si vuole separare, allora è lui o lei a separarsi, il credente non è più vincolato. Qui ci sono una varietà di interpretazioni. Per quanto mi riguarda, io ritengo che in casi di questo genere il credente è perfino libero, se è stato abbandonato dalla parte non credente. Ma per questo è necessario che ci sia un intervento della Chiesa, affinché non siano lasciate alla discrezione personale questo genere di cose. E l'ultima parola che devo dire è che in queste questioni, fratelli e sorelle, ci vuole grande misericordia e grande equilibrio. Noi tendiamo a pontificare, noi tendiamo a prendere delle posizioni E quando le questioni non ci riguardano personalmente, o non ci riguardano da vicino, o non riguardano la nostra famiglia, tendiamo ad essere molto rigidi, o viceversa, a essere estremamente, come dire, elastici. Mettere tutti gli uomini sullo stesso piano non è sicuramente una cosa giusta. Gesù mette le cose in ordine, praticamente abolisce la punizione capitale per l'adulterio, tratta con misericordia la donna adultera o le donne che sono in una condizione di adulterio. Quel passo di Giovanni diciamo è discusso intorno, si discute intorno alla sua autentica, come dire, partecipazione al documento originale, ma noi abbiamo sicuramente il discorso di Gesù con la donna al pozzo di Sicar, al capitolo 4, che ci fa comprendere come Gesù è misericordioso e si rivela a una donna che aveva avuto una vita immorale e molto travagliata. E in questo modo ci indica Gesù la via della misericordia, dell'accoglienza, ma Gesù non scusa mai il peccato. Questo è molto importante. Allora, due o tre parole per concludere. Per tutti quanti noi, fratelli e sorelle, ragazzi, giovani, bambini, il matrimonio è un dono di Dio. Dio non ci tratta come gli animali. Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E Dio vuole che noi abbiamo delle relazioni significative, stabili, sante, secondo il suo piano originario. Il matrimonio è un dono per la gioia delle creature. È una vocazione, quello che oggi non si comprende così tanto. Gli uomini vivono, noi viviamo in un tempo di grande egoismo e di grande disordine. Mi fate aprire una parentesi che durerà 10 secondi. Ieri è stato rieletto il presidente Sergio Mattarella. Ha parlato 30 secondi, ma ha detto parole. Ora, Dio solo sa quanto è sincero, va bene, non sto prendendo né le sue difese, né la sua esaltazione, non sto cercando di glorificare nessuno, ma ha detto delle parole così importanti che se le crede davvero, e come io immagino di sì, sono così di valore. Ha parlato di senso di responsabilità, ha parlato di mettere prima degli interessi personali i bisogni della nazione. Guardate che non sono in tanti a dire parole di questo genere oggi, eh? E noi dobbiamo riconoscere quando una cosa è giusta ed è vera ed è buona. E io vorrei dare un plauso a chiunque la pensa in questo modo. E nel contesto del matrimonio noi dobbiamo comprendere che il matrimonio è una vocazione. Oggi perché non ci sono così tanti matrimoni? Perché questa idea che il nostro presidente ha voluto esprimere del sentirsi chiamato a una responsabilità, noi non la sentiamo più. Il matrimonio è romanticizzato, vivo per la mia felicità personale, e quando quel ragazzo o quella ragazza non mi dà più, non mi rende più felice, io me ne cerco un altro o un'altra. Se la pensate così, ragazze, ragazzi, poveri voi. Voi esistete per glorificare Dio e voi esistete, certo, per la gioia non solo vostra, ma anche quella di altri. E il matrimonio è una vocazione perché dà stabilità alla società, perché porta altri esseri umani al mondo e perché è una cosa bellissima allevare dei figli, cercando di instillare in loro cose buone, dando perlomeno il buon esempio, oltre che dei buoni insegnamenti. Il matrimonio è una vocazione, è uno strumento di Dio per il bene e la felicità degli uomini e noi ci dobbiamo rammaricare della costante demolizione dell'istituto del matrimonio e dobbiamo adoperarci per la sua preservazione. Fratelli, sorelle, avete questo compito, abbiamo questo compito, dare in questo mondo l'idea che esistono ancora dei matrimoni sani, santi e forti. Dedicatevi a questo. Per i discepoli di Cristo il matrimonio è una condizione in cui, meglio che in qualunque altra, bisogna manifestare e vivere le grazie del carattere cristiano, le beatitudini. Quei matrimoni buoni, sani, forti, sono quelli dove si vivono e dove vivono persone che sono poveri in spirito, che fanno cordoglio, che sanno pentirsi, che sanno chiedere perdono, che sono misericordiosi, che sono affamati e assetati di giustizia, che sono puri di cuore. Questo genere di persone vogliamo essere. Questo genere di persone desideriamo essere per vivere un matrimonio autentico. Cos'è il matrimonio? Alcuni dicono che è l'inferno, altri dicono che è il paradiso. In realtà generalmente non è né l'uno e nell'altro, ed è meglio così. È una esperienza umana che ha tutti i suoi limiti e difetti, ma nei nostri matrimoni noi possiamo glorificare Dio e questo è quello che dobbiamo desiderare. E poi per la testimonianza cristiana, appunto, i coniugi avete la grande responsabilità. Il modo in cui ciascuno di noi può glorificare Dio è impegnandosi a vivere fedelmente da marito cristiano, da moglie cristiana nei confronti dei nostri coniugi. Sto parlando nello studio biblico del venerdì sera dei principi biblici per edificare un matrimonio stabile e forte. Siete invitati tutti quanti a partecipare e questo sicuramente può essere utile. E poi per i giovani single, e qui ho concluso, fate lo stesso anche voi, in vista e in attesa di coloro che sposerete. Che bella cosa poter dire con l'aiuto di Dio, alla fine della propria adolescenza, quando vi troverete davanti a un ragazzo o a una ragazza che amerete, con la quale o col quale vorrete trascorrere la vostra vita, potrete dire: mi sono conservata pura per te, adesso sono tuo. E se non vi sposerete, potrete dire alla fine della vostra vita: mi sono conservata puro, pura per te, oh Signore, sei stato tu il mio sposo, perché non mi hai dato la benedizione, il dono di avere un marito, una moglie credente con cui edificare una famiglia, però non ho vissuto in vano, perché ho vissuto mortificando il peccato e cercando di servirti. Nessuno di noi si senta mortificato nella propria vocazione. Noi possiamo essere persone che onorano Dio, sia che se siamo sposati, sia se non lo siamo, sia se siamo sposati a un credente, sia se siamo sposati a un non credente o a una non credente. Possiamo onorare Dio in tutte le nostre condizioni, però ricordiamoci l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo e chiediamo aiuto al Signore di renderci forti. E per coloro che sono divorziati, che hanno alle loro spalle un fallimento. Certo, nessuno può comprendere il vostro dolore, nessuno che non ci sia passato perlomeno, anche perché alcuni di voi hanno sofferto così tanto. Però c'è una cosa che voglio dire molto chiaramente per concludere. Il divorzio è un peccato. Se non ci fosse peccato da entrambe le parti, in una certa misura non ci sarebbe divorzio. Però il divorzio non è il peccato imperdonabile. Gesù ha detto che l'unico peccato imperdonabile è la bestemmia contro lo Spirito Santo, e il divorzio non è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Quindi voglio dare speranza e voglio invitare chiunque sia passato o stia passando, magari tra quelli che mi ascolteranno, in situazioni di questo genere, dopo aver esaminato attentamente il proprio cuore, non lasciarti sopraffare dalla tristezza, dal senso delle tue colpe, ma portale davanti al Signore. Il Dio è buono, è Cristo, è morto affinché tutti i nostri peccati potessero essere lavati con il suo sangue. Perciò se Dio ti ha accolto, chi siamo noi da non accogliere coloro che, pentiti autenticamente, sono andati a Lui? Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché il nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato, rispetto a ogni realtà della nostra vita e della nostra esistenza. Ti preghiamo, Signore, che tutte le cause del nostro dolore, della nostra sofferenza, non siano occasioni per alienarci da Te, ma piuttosto possano portarci ai Tuoi piedi. E alla conclusione di questo sermone, Signore, Ti voglio pregare per coloro che si trovano a vivere delle relazioni conflittuali nei loro matrimoni. Aiutali, o Signore, e aiuta tutti coloro che gridano a Te a non perdere la speranza, e piuttosto che trovare delle scorciatoie, o Signore, fa che possano vivere nel cercare di mortificare il peccato e nel dare il buon esempio anche alla parte che non è credente o che si trova in maggiore difficoltà. Ti prego per coloro che hanno peccato gravemente, o Signore, e che ancora magari non si avvedono della loro follia e sono state causa di grande sofferenza ai loro mariti, alle loro mogli, ai loro figli, alle loro chiese. E ti prego che Tu possa raggiungerli, umiliarli e portarli a sanamente. E ti prego, Signore, per coloro che tra di noi, o Signore, hanno dovuto attraversare queste acque così travagliate, questa amarezza. Ti prego, Signore, che Tu possa dare loro sostegno, chiarezza, forza, conforto e speranza, poiché Cristo è la nostra speranza. È nel Suo nome che noi preghiamo. Amen.